Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up!
Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
Caro saluto a tutte, questa è Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, lo sviluppo delle idee, il mutamento degli stili di vita, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. È la puntata numero 834 e parleremo di lontane isole del Pacifico, di percorsi giudiziari riguardanti i singoli animali selvatici della strana sorte toccata ai magnifici panda. La ricetta della settimana è curata da Gabriele Palloni, la scelta delle musiche e il montaggio sonoro sono di Gianluca Masala. Il turismo moderno, lo sappiamo, è un'industria pesante, più o meno il contrario di come viene rappresentato e percepito. C'è infatti l'idea che il turismo sia una forma di leggerezza, un modo gentile di stare al mondo, di visitarne le bellezze, un modo anche, nella retorica ufficiale, di distribuire ricchezza, trasferendo denaro dal nord del mondo, luogo di maggioritaria provenienza dei turisti, al sud del mondo, a quei paesi poveri economicamente ma ricchi di bellezze naturali che hanno la fortuna, sempre secondo la retorica ufficiale, di entrare nelle rotte del turismo internazionale. In realtà non c'è molto di vero in questa rappresentazione. I guasti ambientali e anche sociali del turismo contemporaneo stanno ormai diventando oggetto di rapporti e valutazioni pubbliche sempre più diffuse. Molte città europee, per fare un esempio, stanno diventando inaccessibili ai comuni cittadini per via della monocultura turistica che drena alloggi e spazi pubblici facendo salire vertiginosamente i costi. Ma sono i guasti ambientali quelli che ci premono di più, perché mettono a repentaglio gli ecosistemi che condividiamo con le altre forme di vita, sempre escluse dalle considerazioni ufficiali. Gli iperconsumi di carburanti legati al turismo internazionale, con la mobilità via aerea in spaventosa espansione negli ultimi decenni, sono una parte enorme del problema. L'altra riguarda le infrastrutture del turismo, strade, alberghi, aeroporti e così via, che trasformano il territorio, arrivando anche nei luoghi meno accessibili. L'ultimo caso in ordine di tempo concerne le isole Galapagos, un arcipelago sperduto nell'Oceano Pacifico, famoso perché fu oggetto degli studi che portarono Charles Darwin a elaborare la sua teoria dell'evoluzionismo. Le Galapagos, che appartengono territorialmente all'Ecuador, si trovano a 1000 chilometri dalla costa sudamericana e sono un autentico paradiso terrestre, con specie animali autoctone che hanno seguito una linea evolutiva propria: tartarughe giganti, piccoli pinguini, varie specie di iguana, leoni marini. Gli animali delle Galapagos sono famosi nel mondo e compaiono in tutti i principali libri dedicati alle forme di vita sulla Terra. Ebbene, tutto ciò è sotto minaccia, perché l'industria del turismo sta colonizzando anche queste magnifiche isole, che avrebbero solo bisogno di essere lasciate in pace e che non per caso fanno parte, almeno in linea di diritto, di un parco nazionale che dovrebbe proteggerle. Il New York Times nei giorni scorsi ha pubblicato un reportage di Adam Popescu con le fotografie di Todd Heiser, tradotto dal settimanale Il Venerdì. L'articolo riferisce dell'enorme espansione nell'arcipelago degli Airbnb e del proliferare dei voli low cost. Nel lontano 1975, ricorda Popescu, l'UNESCO e l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura avevano raccomandato un limite turistico annuo di 12.000 persone. Ebbene, oggi siamo alla soglia delle 300.000 presenze all'anno, con un'accelerazione continua, tant'è che siamo a quasi il doppio rispetto al 2017. Molte di queste persone, scrive Popescu nel suo articolo, alloggiano in appartamenti. Nel 2015 c'erano solo 56 annunci Airbnb relativi alle Galapagos. Nel 2020 siamo arrivati a 350. Oggi l'associazione alberghiera elenca 1.364 Airbnb e 300 fra hotel, ostelli e pensioni. Le Galapagos dunque hanno davanti un futuro preoccupante, tanto più che il governo dell'Ecuador ha incredibilmente deciso di sciogliere il Ministero per l'Ambiente, facendo confluire le sue competenze in quello dell'energia e delle miniere. Quasi una dichiarazione di guerra alla natura e quindi alle isole. Come ha detto uno dei maggiori studiosi delle Galapagos, il professor César Rodríguez Garavito, docente alla New York University, il governo dell'Ecuador ha mandato un messaggio chiaro su ciò che gli sta a cuore e non è la conservazione.
How does it seem that we can see each other's dreams, that we can see each other's dreams?
Restiamo sullo scenario internazionale per parlare della diplomazia del panda, uno strumento di politica estera che la Cina utilizza fin dall'epoca imperiale come simbolo di amicizia e cooperazione. È diventato famoso in epoca contemporanea, all'inizio degli anni 70, un episodio che caratterizzò un certo disgelo nelle relazioni fra Cina e Stati Uniti. C'è un aneddoto, non si sa quanto attendibile, ma sicuramente è verosimile, che racconta come andò. Risale per la precisione al 1972, nei giorni della storica visita del presidente statunitense Richard Nixon in Cina. Durante una cena con i più alti funzionari cinesi e la delegazione statunitense, la First Lady Pat Nixon avrebbe esclamato «Che dolci!», riferendosi ai panda raffigurati nel logo di un pacchetto della famosa marca di sigarette cinese Xiong Mao, appoggiato sul tavolo. Il premier cinese Zhou Enlai, seduto vicino alla moglie di Nixon, le promise allora che presto avrebbe potuto vederli dal vivo, i panda, e negli Stati Uniti. E così, due mesi dopo, lo Zoo Smithsonian's di Washington accolse Ling Ling e Xing Xing, una femmina e un maschio di panda. I panda dunque come simbolo di conciliazione e amicizia internazionale. È una pratica questa, va da sé, che non tiene nel minimo conto la dignità degli animali, che vengono trattati come oggetti, nel migliore dei casi come se fossero dei peluche inanimati. I panda fatti prigionieri, costretti a volare oltre gli oceani per essere rinchiusi in una prigione, uno zoo, negli Stati Uniti, sono animali sottoposti a un'ignobile tortura. E la diplomazia del panda, per essere seria e accettabile, dovrebbe adottare dei veri peluche, quelli sì adatti a viaggiare e a ricevere gli apprezzamenti e le moine di una First Lady. I poveri panda oggi tornano in ballo nelle relazioni diplomatiche tutte interne all'estremo oriente. Le relazioni fra Cina e Giappone. La notizia è che due panda rinchiusi in uno zoo giapponese, Lei Lei e Xiao Xiao, lasceranno il Giappone per raggiungere la Cina, il loro paese di origine. Si tratta degli unici due panda reclusi in Giappone e il loro rientro in Cina è un effetto del deterioramento delle relazioni diplomatiche fra i due paesi, per le tensioni legate soprattutto al destino di Taiwan, l'isola Stato rivendicata da Pechino, ma per difendere la quale il Giappone sarebbe disposto a intervenire militarmente, secondo quanto dichiarato dalla nuova prima ministra giapponese Sanae Takaichi, esponente dell'estrema destra nazionalista. I due panda saranno dunque riportati in aereo dal Giappone alla Cina il 28 gennaio, in una struttura che ospita già la sorella maggiore dei due, Xiang Xiang. I panda prigionieri dello zoo sono animali molto popolari in Giappone, tanto che molti fan piansero quando Xiang lasciò lo zoo per tornare in Cina nel 2023 e la sua partenza fu addirittura trasmessa in diretta dalla televisione locale. La diplomazia del panda, come si vede, non ha solo risvolti positivi e in ogni caso andrebbe archiviata una volta per tutte, lasciando i panda alla loro vita e i dirigenti politici a impegnarsi per trovare qualcosa di più intelligente, di più costruttivo, per intessere relazioni diplomatiche fra di loro.
We'll meet again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through, just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away. And will you please say hello to the folks that I know? Tell them that I won't be long, and they'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song. We'll meet again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Yeah, we'll meet again. I don't know where, and I don't know when, but I do know that we'll meet again some sunny day. So honey, keep on smiling through, just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away. And would you please say hello to all the folks that I know, and tell them I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song.
We'll meet again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day.
Veniamo all'Italia, parliamo dell'orsa Marena. Amarena, come molti ricorderanno, fu uccisa vigliaccamente da un cacciatore davanti ai suoi due cuccioli la notte fra il 31 agosto e il 1 settembre 2023 a San Benedetto dei Marsi, ai margini del Parco Nazionale d'Abruzzo, Molise e Lazio. Amarena era un simbolo del parco, si era fatta conoscere e apprezzare nel corso del tempo. Sulla fine di Amarena la magistratura ha aperto un'inchiesta contro l'uomo che l'uccise, tale Andrea Leonbruni. Ma il procedimento avanza più che lentamente, come se ci fosse una maledizione a circondare questa brutta vicenda. Nei giorni scorsi l'ennesimo rinvio. Un vizio procedurale ha sancito la nullità del decreto di citazione in giudizio, rinviando di fatto l'apertura del procedimento nei confronti di Leonbruni. Il giudice del Tribunale di Avezzano ha infatti accolto un'eccezione sollevata dalla difesa dell'imputato, che lamentava il mancato avviso sulla facoltà di richiedere la messa alla prova. E così ha dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio e disposto la restituzione degli atti alla procura per la loro riformulazione e una nuova notifica. Un cavillo, quindi. Il procedimento, atteso da 2 anni dalle 47 associazioni costituite come parti civili e da tanti cittadini, viene così rinviato per la seconda volta a causa di un vizio procedurale. E ora è forte la preoccupazione delle associazioni ambientaliste e animaliste. Il WWF denuncia gravi criticità in termini di effettività della tutela e di certezza della pena per i crimini contro gli animali selvatici e un forte senso di impunità. La stessa preoccupazione viene espressa da EMPA, dall'Associazione Tutela Diritti Animali dell'Arci, da Appennino Ecosistema, che insieme ad altre realtà confermano la propria costituzione come parti civili, ribadendo la richiesta di giustizia per Amarena. LNDC Animal Protection si dice delusa, ma pronta a proseguire la battaglia. Questo ulteriore rinvio, dice la presidente Piera Rosati, rappresenta un duro colpo per chi chiede una tutela reale ed effettiva della fauna selvatica. Errori procedurali di questo tipo rischiano di minare la fiducia dei cittadini e di svuotare di significato un processo di enorme valore civile, oltre che giudiziario. La vicenda di Amarena è emblematica delle difficili relazioni fra la popolazione umana e gli animali selvatici in Italia, una relazione che si sta deteriorando anche a causa delle politiche della paura che molte amministrazioni locali e nazionali stanno praticando, alla ricerca di consenso lungo i binari dell'allarme sicurezza e di un malinteso suprematismo umano, fratello gemello del nazionalismo razzista che sta prendendo piede in Europa. C'è quindi un profondo disagio culturale e politico all'origine delle vicende che riguardano gli animali selvatici, e in particolare orsi e lupi, strumentalmente indicati come spauracchi di cui liberarsi. Perciò è particolarmente importante che si svolga anche un lavoro informativo e formativo che contrasti la narrazione tossica corrente. Va in questa direzione l'iniziativa di LEA, la Lega Antivivisezionista, che sta promuovendo un cortometraggio, L'ultima notte di Amarena, realizzato da Rosalba Panzieri e Maria Teresa De Carolis. La morte di Amarena, spiega Gianmarco Prampolini, presidente LEAL, ha compromesso la crescita demografica e genetica di un animale chiave dell'ecosistema. Uccidere Amarena ha sottratto alla specie una parte insostituibile del suo futuro biologico. È altresì importante, dice ancora Prampolini, lavorare sulla cultura della convivenza pacifica fra animali e esseri umani, perché non ci siano altre perdite insanabili. Sosteniamo dunque il messaggio di questo splendido tributo ad Amarena e all'orso bruno marsicano. Dal canto suo, Rosalba Panzieri, una delle autrici, dice che è con urgenza che bisogna tornare a una percezione delle altre specie come soggetti senzienti e con pieno diritto alla vita e all'abitazione in un mondo in cui l'essere umano è parte e non padrone. Nel documentario abbiamo scelto di legare il pianto delle stelle, cantato da Pascoli nella poesia 10 agosto, con questa ferita inferta alla natura e alla nostra stessa sopravvivenza, per dire basta alla violenza. L'arte ha il dovere di usare i suoi mezzi a sostegno dei più fragili. Mentre al Tribunale di Avezzano il corso della giustizia sta rallentando, dal TAR del Lazio arriva una notizia positiva e importante, con una sentenza che ha revocato l'ordine di abbattimento disposto nei confronti dei due cinghiali che vivono da 2 anni con Giordana Giranti, a Bargagli, in provincia di Genova. Il TAR ha dunque accolto il ricorso promosso dal Rifugio Miletta, che si era preso cura di questa vicenda. Nel motivare la decisione, spiega proprio Rifugio Miletta, il Tribunale ha affermato che la vita dei cinghiali, Naso e Rosino, ha un valore autonomo che deve essere tutelato, imponendo all'amministrazione una valutazione concreta e proporzionata delle singole situazioni prima di adottare misure irreversibili. È una sentenza importante perché, secondo il Rifugio Miletta, afferma un principio di particolare rilievo. L'abbattimento degli animali è una misura estrema e irreversibile, ammissibile solo in presenza di presupposti rigorosi e valutati caso per caso. Non può essere disposto in modo automatico né rappresentare la prima risposta dell'amministrazione. La sentenza del TAR del Lazio arriva a chiusura di una vicenda iniziata nel giugno 2024. Con l'irruzione dei servizi veterinari dell'ASL 3 Liguria a casa di Giordana Giranti, e con la consegna di un provvedimento di abbattimento e distruzione dei 2 cinghiali, motivato con la prevenzione della peste suina africana. La donna aveva accolto Naso e Rosino 2 anni prima, nel 2022, dopo che erano scampati a una battuta di caccia che li aveva resi orfani e dopo che si erano rifugiati nel suo giardino. Giordana Giranti aveva subito messo in sicurezza la zona per evitare contatti con l'esterno e contemporaneamente aveva scritto alla Regione Liguria per chiederne l'affido come animali d'affezione, senza mai ricevere risposta. Fino all'arrivo, nel 2024, delle forze dell'ordine e dei servizi veterinari della ASL 3, probabilmente attivati dalla segnalazione di un vicino di casa. Dopo l'emissione dell'ordine di abbattimento, Giranti aveva chiesto aiuto a privati e organizzazioni e il Rifugio Miletta aveva subito accolto la sua richiesta in difesa di Naso e Rosino e con l'avvocata Angelita Caruocciolo aveva presentato immediatamente ricorso al TAR di Genova contestando la legittimità del provvedimento. Il TAR aveva accolto la richiesta di sospensiva, passando poi le carte per competenza al TAR del Lazio, che ora ha emesso la sua sentenza. «È finita nell'unico modo giusto. Naso e Rosino sono salvi», scrive in una nota Rifugio Miletta. «Ci troviamo spesso», dice ancora il rifugio, «a difendere animali dimenticati o stigmatizzati, come cinghiali, che diventano sacrificabili per divertimento, profitto, paura o ignoranza. Naso e Rosino rappresentano esattamente questo, vite che rischiavano di essere eliminate per una presunta minaccia o per convenienza, quando l'unica cosa da tutelare era la loro esistenza. Questa sentenza afferma che il diritto alla vita non è negoziabile e che ogni essere senziente merita tutela, senza eccezioni. E dimostra che lo Stato di diritto può e deve scegliere la tutela della vita, non la sua eliminazione. E noi speriamo che questa sentenza faccia davvero scuola. The lunatic is on the grass. The lunatic is on the grass. Remembering games and daisy chains and laughs. Got to keep the loonies on the path. The lunatic is in the hall. The lunatics are in my hall. The paper holds their folded faces to the floor. And every day the paper boy brings more. And if the dam breaks open many years too soon, and if there is no room upon the hill, and if your head explodes with dark foreboding, I'll see you on the dark side of the moon. The lunatic is in my head. The lunatic is in my head. You raise the blade, you make the change, you rearrange me till I'm sane. You lock the door, throw away the key. There's someone in my head, but it's not me. Gabriele Palloni, Tosco Vegan Chef, autore da ultimo del libro Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton, abbiamo chiesto di pensare a una ricetta che ci porti nell'estremo oriente. Sentiamo.
Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà.
Accompagniamo simbolicamente i due panda in Cina con una ricetta di uno street food tipico, il Hong Yubing, pancake cinesi. Gli ingredienti sono, per i pancake, 250 g di farina tipo 0, 180 ml di acqua tiepida, del cipollotto fresco e olio di semi. Per l'emulsione, 20 g di farina 0, 100 ml di acqua, 30 g di olio extravergine di oliva e del sale. Iniziate preparando la pastella dei pancakes. In una ciotola versate la farina e una presa di sale. Mescolate con un cucchiaio o un mestolo incorporando l'acqua. Quando sarà del tutto incorporata, lavorate la pasta a mano anche se tenderà ad appiccicare. Lavorate per una decina di minuti, quindi adagiatela in una ciotola spennellata di olio e coprite con la pellicola. Lasciate riposare per 30 minuti. Nel frattempo tritate la parte verde del cipollotto. A parte, preparate l'emulsione versando in una ciotola l'acqua, l'olio e la farina. Mescolate con la frusta fino ad ottenere un composto omogeneo. Recuperate l'impasto dei pancake e mettetelo su un piano leggermente infarinato. Spolverate l'impasto con la farina e formate 4 palline. Appiattite ogni pallina e con le mani inumidite dall'emulsione schiacciate ancora la pasta fino ad ottenere un rettangolo sottile che cospargerete con il cipollotto tritato. Arrotolate delicatamente il tutto in modo da formare un cilindro che arrotolerete su se stesso a spirale. Schiacciate delicatamente con le mani fino ad ottenere un disco piuttosto sottile. Ripetete l'operazione per ogni pallina, quindi fate cuocere in una padella con un filo d'olio spennellando la superficie di ogni pancake con l'emulsione. Cuocete fino a doratura su entrambi i lati, quindi servite ben caldi.
Per questa settimana è tutto, vi saluto la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Roberta Marino, Anna Granata, Valentina Baronti, Gianluca Masala, Gianni Ferrarotti, Gabriele Palloni, Luca Daddi e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.
Restiamo Animali.
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 Restiamo Animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.